Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Contro Radio Club. Tra pochissimo, come al solito, avremo il racconto del nostro primo ospite. Buongiorno Maria Novella.
Ciao Jimmy, buongiorno anche a te.
Maria Novella, viaggiatrice per conto suo, ma anche viaggiatrice con il Contro Radio Club.
Come no?
La nostra generazione, Maria Novella, i viaggi sono una priorità a qualunque costo, purtroppo.
Assolutamente, visto. Assolutamente. Servono a resistere i viaggi in questo momento. Quindi sono assolutamente indispensabili. E poi comunque i viaggi con Contro Radio sono dei viaggi in cui sei con delle persone che comunque ti sono affini un po' per definizione, no? Perché anche questo è importante, perché
importantissimo.
O viaggi da solo, o se no, se viaggi insieme agli altri, il problema sono anche gli altri delle volte, che insomma fanno la differenza, no?
Lasciatelo, poi... importantissimo, lasciatelo dire, da chi ha fatto la guida a livello professionale . Ha dovuto guidare viaggi con gente eterogenea è tutta un'altra storia, quindi
un'altra cosa.
Questo è il valore aggiunto di viaggiare con Controradio.
Senza dubbio.
Hai scelto di raccontarci, Maria Novella?
Allora, ho scelto di raccontarvi il mio ultimo viaggio, che è stato circa un anno fa, a novembre del 2024, in Namibia.
Ah, il viaggio di Controradio, quindi non è che te l'ho consigliato io, l'hai scelto tu di tua sponte.
L'ho scelto io, sì, perché è stato un viaggio proprio indimenticabile, veramente molto 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 bello, veramente molto bello.
Allora, io dirò il meno possibile, dici tutto tu, parlaci di questo viaggio.
Va bene, vi racconto, allora... cercherò di raccontare cosa abbiamo visto e via via anche un pochino le cose che mi sono rimaste un po' dentro, che mi hanno colpito di più. Allora, innanzitutto la prima cosa è che non si può definirlo un viaggio non stancante, nel senso che c'eri anche tu, quindi ti ricordi bene. La Namibia è un posto molto lungo, non ci sono voli interni, quindi abbiamo fatto tanti 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 chilometri su strada, e queste strade sono delle strade prevalentemente bianche, con delle grosse buche on the road, quindi in questo pullman pieno di noi, direi tutti piuttosto emozionati e partecipi. Abbiamo sballonzolato molto 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 per tanti tanti chilometri, però quindi le schiene non ne hanno goduto tantissimo, però ciò che abbiamo visto intorno è sempre stato d'aiuto, insomma, a sopportare anche le lunghe ore di trasferimenti.
Ecco, lasciami descrivere il veicolo, perché si trattava di un autobus 4x4 che praticamente era fatto su un telaio di un camion, non era uno di quegli autobus da turismo, e quindi era attrezzato per le strade sterrate della Namibia, quindi non aveva le sospensioni di conforto, ma altrimenti si sarebbe distrutto. E quindi era come essere su un 4x4 fuori strada per 3-4 ore al giorno.
Esatto. Quindi questo è un po' la cifra, ecco, di questo viaggio che uno intraprende sapendo che poi, insomma, questo è un po' la caratteristica inevitabile se uno vuole visitare la Namibia. E quindi siamo arrivati a Windhoek, che è la capitale, che praticamente non abbiamo visto né all'andata né al ritorno, perché appena arrivati siamo saliti su questo pullman, appunto questo autobus che hai appena descritto, e ci siamo incamminati verso il National Park dell'Etosha, che è questo gigantesco parco grande quasi come la Lombardia, che ospita una quantità pazzesca di animali. Quindi siamo arrivati, io mi ricordo che proprio fuori dai cancelli dell'Etosha il primo animale che abbiamo incontrato è stata una giraffa, che era proprio lì all'ingresso a due passi da noi, e quindi noi che ancora non eravamo entrati dentro lo spirito, diciamo, di questo luogo, eravamo eccitati come dei bambini
per vedere una giraffa. 2 milioni di scatti per una giraffa.
Questa giraffa è un animale un po' magico, cioè questo sguardo, certo, la giraffa, questi colori, insomma. E siamo
questa giraffa avrà a pensare: ma perché tutti questi fotografano proprio me con tutti gli altri animali che ci sono? Cosa vogliono?
Esatto, però insomma, noi incuranti dei suoi pensieri siamo entrati dentro al parco e abbiamo dormito nel primo lodge. Tra l'altro, dentro al parco ci sono dei lodge governativi che sono un po' più spartani rispetto ai meravigliosi lodge che abbiamo incontrato poi nel corso del viaggio, ma comunque belli, perché comunque immersi dentro al parco. E abbiamo fatto già il pomeriggio e poi la mattina dopo dei safari fotografici su delle jeep con degli autisti che ci portavano ovviamente nei luoghi che loro sapevano che erano più facilmente popolati dalle varie bestie che stanno dentro le Etosha, che sono tantissime. Intanto, appunto, ci sono i cosiddetti Big Five, a parte manca l'ippopotamo, che non c'è acqua, quindi chiaramente non ci può stare. Quindi ci sono gli elefanti, le giraffe, i leoni, i leopardi e questo rinoceronte nero, che praticamente ci hanno spiegato, no, è una razza in via di estinzione, e che purtroppo, tra l'altro, in questi giorni abbiamo saputo che c'è stato un incendio pazzesco nelle Etosha. Io ho sofferto tanto pensando appunto alla quantità di animali che abbiamo visto, e quindi abbiamo iniziato questo viaggio dentro alla ricerca delle pozze, perché tra l'altro era un periodo secco, quindi gli animali andavano nelle pozze, che erano quelle, non ce n'erano tante, quindi andando alle pozze abbiamo visto di tutto, quindi una quantità pazzesca di elefanti, abbiamo visto un leone, non so se te eri, forse non
come eravamo, no, ero in quella, proprio in quella jeep che è arrivato a 4 metri dal leone. Infatti, a un certo punto, quando il leone, che sonnecchiava, erano 3 o 2 o 3,
sonnecchiavano
quando si è mosso, il nostro autista è diventato un po' nervoso e ce ne siamo andati.
È il momento di andare, no?
Esatto.
E poi, tra l'altro, dentro le Etosha c'è successo, ti ricordi, una jeep si è rotta a un certo punto.
Sì, si è rotta la jeep, una delle nostre jeep.
Esattamente in rotta di collisione con un rinoceronte che stava dormicchiando. Però una delle jeep si era un po' avvicinata, per cui il rinoceronte si è alzato e non era proprio gradevolissimo pensare che potesse essere infastidito la nostra presenza. Comunque poi diciamo, è andato tutto a buon fine.
Praticamente hanno operato a cuore aperto la Jeep, e l'hanno
sì.
riparata lì con un cacciavite e una pinza e siamo ripartiti.
Esatto. E quindi poi dentro a questo parco abbiamo visto di tutto: orici, kudu, gli springbok, poi ci spiegavano le differenze fra l'uno e l'altro, noi eravamo tutti lì, binocoli, fotografie, insomma, tutti tornati un po' bambini oggettivamente, perché era una specie di zoo a cielo aperto, no? Tra l'altro delle Tosha mi ha colpito, ora io non ho visto altri parchi africani, però ho avuto la sensazione, non so te, però che ci fosse una notevole attenzione nei confronti degli animali, cioè che gli animali fossero un po' effettivamente i veri protagonisti, per cui c'è un sacco di regole, non si può andare in giro dopo una certa ora, ora anche per non essere mangiati dai leoni, però credo insomma che ci sia uno sforzo, no? Anche perché giustamente le Tosha è uno dei luoghi di attrazione più importanti nella Namibia, e quindi c'è un tentativo anche di conservare insomma al meglio, diciamo, questo
sì,
luogo,
soprattutto dagli operatori. Che il turismo è una delle tre industrie che
esatto.
mantengono la Namibia, quindi c'è tantissima attenzione per preservare questo loro patrimonio.
In tutti i lodge che abbiamo visto, come ricorderai, c'erano queste pozze, per cui la sera dopo cena, magari cercando di fare abbastanza piano, si provava ad andare a vedere che animale stava bevendo nella pozza. Ogni tanto siamo stati un po' più fortunati, una qualche volta meno, però insomma faceva parte delle cose che ci incuriosivano.
Maria Rovella, quindi, fammi fare un break musicale,
certo.
Abbiamo parlato di Etosha, poi ci racconti qualche altra cosa, rimani lì, eh. E torniamo a parlare del viaggio della Namibia. Maria Lavella, continuiamo il racconto. Abbiamo parlato di Etosha, raccontaci qualcos'altro della Namibia, magari i rapporti con la gente o
esatto.
altre cose,
allora,
al di là del parco nazionale di cui
certo,
hai appena parlato.
Certo, no, perché abbiamo visto tantissime cose, anche perché noi abbiamo fatto un viaggio molto molto lungo, un po' anche più a sud, mi sembra che anche tu ci hai detto, no? Rispetto a quelli che sono i tour più diciamo tradizionali.
Sì, diciamo che abbiamo inserito altri 400-500 chilometri più a sud,
esatto.
di quanto di solito è il viaggio standard della Namibia.
Esatto, esatto. Quindi poi siamo andati verso sud, direi che un'altra zona meravigliosa è questo famoso deserto del Namib, che poi in qualche modo dà il nome a tutto il paese, no? Dico, quindi noi siamo stati sia nel nord che nel sud di questo deserto, e abbiamo fatto la prima volta nel nord questo fantastico giro con le jeep sulle dune, ti ricordi? Che poi è finito con questo aperitivo meraviglioso che loro ci hanno allestito in 10 minuti sulle dune con le ostriche. Poi gli autisti delle jeep si divertivano a spaventarci un pochino, per cui ci facevano fare queste discese, salite, con questo deserto che si affaccia sull'oceano, arrivando al mare. Infatti loro ci raccontavano che nelle alte maree devono stare attenti, perché delle volte se passano all'andata e si è alzata la marea, delle volte restano bloccate per il ritorno, per dire quanto è stretta, no? La striscia poi di deserto, no? Che c'è. Quindi mi ricordo, ecco, questa cosa, una cosa molto 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 divertente. E poi siamo scesi ancora più giù e siamo andati in questa parte che poi è quella che, insomma, quando uno dice la Namibia si vede questo Namib con queste dune rosse, arancioni, rosa, pazzesche, scolpite dal vento, che sembrano quasi delle piramidi, no? Ci siamo incamminati sopra, te poi hai rosolato sotto insieme a molti altri, arrivati a un certo punto anche lì, insomma.
Vero, ci siamo buttati giù a rotolare la duna più alta.
Big Daddy si chiamava,
esatto.
No? Esatto, è stato buffo. E poi giù, ecco, questa è un'immagine meravigliosa, che c'è questo, come si chiama? Dead Valley, mi sembra, che è questa specie di bacino d'acqua effimera, perché non c'è quasi mai, che è tutta bianca, salina, un po' crittata. E ci sono tutte le acace pietrificate, ti ricordi?
Sì, fra l'altro è una delle foto più celebri della Namibia, questa,
esatto,
quello scatto.
Esatto,
lì,
infatti,
sì.
Perché proprio c'è questo rosso delle dune, bianco, il nero di questi alberi, che per una serie di fenomeni legati alla siccità, al calore, non lo so, sono lì da centinaia d'anni e non si sono decomposti, quindi c'è questa sovrapposizione di colori che è veramente pazzesca, è un posto pazzesco.
Volevo ricordare anche alla nostra guida, no? di quanto, fra l'altro,
certo,
era sorpreso della diversità del nostro tour, no? delle persone, come interagivamo con lui e soprattutto come io interagivo col gruppo, no? Con voi, e lui era, mi ha detto,
certo,
un gruppo così di persone,
di amici,
tour di agenzia, non l'avevo mai incontrato. Infatti dopo i primi giorni, che era un po' formale, si è sciolto, no?
È
diventato,
è
uno di noi la sera al bar, cioè proprio
vero, quando mangiava con noi, chiacchierava, insomma, era molto meno ritirato,
diciamo, ha tirato,
no?
Giù, sì, quella barriera che di solito c'è fra la guida e il cliente, è diventato,
giusto,
semplicemente un viaggiatore come noi, che ne sapeva un po' di più, e questo,
certo,
è stato veramente veramente molto bello, devo dire.
Vero, questo mi sembra una cosa giusta da ricordarsi di questo viaggio. E poi una cosa che mi ha colpito molto della Namibia, ti ricordi quando eravamo a Swakopmund, che è stata una delle nostre soste, siamo andati a cena nel ristorante italiano, ti ricordi?
Sì, come no, certo, fra l'altro lì è una realtà completamente diversa, perché questa città sembrava di
Bavarese,
essere in California, fra la Germania e la California, perché c'erano proprio, non la Namibia che uno si pensava essendo in Africa,
Africa,
ma proprio,
certo,
villette una accanto all'altra,
tutte colorate,
proprio una cura anche dell'arredo urbano, del verde urbano, incredibile. E poi abbiamo trovato un nostro connazionale, ce l'hanno
esatto,
fatto apposta, che ci ha raccontato la sua storia.
È andato
anche lui
più nel merito, a parte ci ha raccontato la sua storia, si è innamorato della Namibia, lui mi sembra che fosse veneto, non mi ricordo, e comunque poi, appunto, ha aperto questa attività commerciale, prima anche aveva un loggio, comunque qualcosa di più, B&B, insomma qualcosa del genere, e poi questa parte mi sembra che lui ha l'ha mollata ed è rimasto questo ristorante. Allora, parlando con lui, ci ha raccontato un po' di come funziona anche la società namibiana, no? E la cosa che mi ha colpito molto è questa descrizione che lui ha fatto delle donne namibiane, nel senso che ha raccontato le ragazze, tanto che lui ha detto: io non assumerei mai un maschio nel mio ristorante, assumo solo donne, perché le donne sono molto più imprenditoriali, sono più smart, la società namibiana si basa sulle donne, dice, cercano di studiare all'estero, infatti abbiamo una presidente della Namibia che è una donna, no? Che per essere in Africa non mi sembra, diciamo, una cosa da poco. Addirittura ha detto che spesso non si sposano, fanno dei figli, ti ricordi? Ha detto,
sì,
fanno i figli e non si sposano perché non si vogliono mettere all'anima degli uomini che spesso non hanno grande voglia di lavorare. Ecco, in questo è ritornata un po', no? Cioè l'idea di un'Africa in cui le femmine sono un po' più, diciamo, solo con un ruolo che non è subalterno, ma in questo caso un ruolo invece più attivo. Peraltro mi veniva in mente, quando siamo andati a vedere, ora faccio un salto, però il villaggio degli Imba, questa popolazione, diciamo, di nomadi, no? Ti ricordi che,
certo,
ora tutta un'altra roba, però nel villaggio degli Imba ci raccontavano che comanda la prima moglie del capo, è una società matriarcale, quindi c'è un po' evidentemente questa matrice. Però pensando ad essere in Africa, effettivamente devo dire che mi ha colpito, ecco, il fatto che delle giovani donne vivano magari con un figlio, due figli o da sole, o se no vivono insieme anche ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto, ecco. Per cui anche questo passaggio, insomma, è stato un passaggio molto, molto così, stimolante, ecco. E poi di cose ne abbiamo viste tantissime, ecco. A parte l'orrenda visione delle otarie, che assolutamente siamo rimasti tutti un po' scioccati, anche se le otarie sono, diciamo, una delle attrazioni, no? Dico, però, boh, non lo so, forse era il periodo della riproduzione.
Sì,
però,
era,
insomma,
il periodo che c'erano i piccoli, e moltissimi piccoli non sopravvivono e quindi rimangono lì. Vabbè, ma quella non la metteremo più nel prossimo
viaggio.
Non lo facciamo più
in questo viaggio.
È interessante, esatto, però è un po' troppo
truculento. Sì.
Non c'è più tempo, Maria Novella, ti faccio l'ultima domanda. No, come ti ha arricchito questo viaggio in Namibia? Che cosa ti ha lasciato dentro? Credo di capire che lo porterai sempre con te, ma qual è la cosa più importante che ti ha dato questo viaggio?
Allora, da un punto di vista della memoria, ho proprio queste immagini, questi colori, e anche essendo un luogo abbastanza spopolato, no? Cioè una sensazione di grande tranquillità, tanto che io mi sono completamente sconnessa da quella che era la vita poi, no, quotidiana. Non è stato facile proprio rientrare, no, in questa dimensione del casino, del traffico, eccetera. Quindi è stato proprio un tuffo in una specie di natura salvifica, un po' la Salgado, no? Cioè, con tutto sto casino che c'è nel mondo, lì è come se uno fosse un po' in una bolla, no? Che non ha tempo e che è un po', diciamo, completamente affidata alle regole della natura. Insomma, è stato un bellissimo viaggio. Infatti sono tornata, ho detto, ma forse ho il mal d'Africa, devo andare in qualche altro posto dell'Africa, e forse succederà, magari insieme anche facciamo dei viaggi in qualche altro paese africano,
magari, perché no. Grazie Maria Novella, grazie davvero, bellissimi ricordi, buona giornata.
Saluto a tutti, ciao ciao ciao.
Secondo ospite della giornata è Stefano. Buongiorno Stefano.
Ciao, buongiorno Jimmy.
E parliamo di un viaggio del 1977. Stefano, raccontaci un po' l'itinerario e soprattutto il mezzo con cui hai fatto questo tuo viaggio.
Allora, il mezzo era un ciclomotore, un Garelli Gulp Flex monomarcia, colore blu,
cinquantino,
sì due tempi, miscela 4%, e niente, l'idea era quella di andare a raggiungere un mio carissimo amico che era già in campeggio a Cirella di Diamante. E quindi niente, quello era il mezzo che avevo all'epoca.
Ma Cirella di Diamante, ma partendo da Firenze con un cinquantino Garelli.
Sì. E wow. Niente, ho fatto ante litteram, forse, insomma, un viaggio lento perché ovviamente non era truccato e quindi andava 40 all'ora. Io andavo a manetta per tutte le tratte,
sulle strade, sulle provinciali praticamente,
la statale, partendo sulla da statale. Firenze, via Cassia, e insomma feci in quattro tappe tutto l'itinerario.
Wow.
Circa 800 chilometri, insomma.
Era un'altra Italia.
Sì, sì, sì. E niente, poi mi ero organizzato il mezzo in modo tale che avevo costruito un piccolo supporto sul portapacchi per agganciarci lo zaino in cui avevo tutte le mie cosette e per stare in campeggio, e quindi niente, non portavo nulla sulle spalle.
Ma benzina ogni quanto, in una giornata quante volte facevi benzina?
Ma devo dirti la verità che consumava pochissimo, perché riuscivo a fare tipo 60 km
con un litro,
per
sì.
Cui arrivavo alla sera e a dire il vero mi ero portato una stagnetta anche di riserva da 2 litri nel caso non avessi trovato distributore e cose, ma in realtà poi non ho mai avuto problemi, insomma, in questo senso.
Ma per le soste le avevi già pianificate o andavi così proprio dove?
No, le soste avevo progettato inizialmente anche di poter andare nei campeggi, poi in realtà poi ho approfittato dei famosi ostelli per la gioventù, e quindi prima tappa via Cassia, Siena, Foligno e quindi tutta la via Cassia, e il primo giorno sono arrivato a Foligno, all'ostello di Foligno.
Voglio sperare che fosse d'estate.
Sì, 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 sicuramente.
E il tempo come è stato clemente? No. Il tempo.
Allora, il tempo è stato clemente, salvo nell'ultima tappa delle quattro, in cui ho beccato un temporale, e l'ho beccato proprio, dunque, il Cirene Diamante è a nord della Calabria, ed è appena sotto quel dente di Basilicata che sporge fra la Campania e
dove
la
c'è Maratea, praticamente.
Dove c'è Maratea, esatto. Sì. E niente, lì appunto ho beccato un temporale, ma mi ero attrezzato perché mi ero comprato anche un telo di plastica che a mo' di poncio avevo fatto un'incisione. Ah, naturalmente all'epoca non c'era il casco, non avevo il casco, ecco.
ricordo con nostalgia quei tempi. Qualcosa di particolare, le tue giornate andavano lisce, ti annoiavi?
Sì, sì,
come?
No, assolutamente niente, perché ovviamente andando piano puoi ammirare tutto ciò che hai d'intorno con tranquillità, e sicuramente l'ospitalità, perché vabbè, il secondo giorno sono arrivato a Roma. Sono andato all'ostello della gioventù di Roma, che a quell'epoca, perché non so oggi com'è, era una struttura ciclopica, cioè un edificio con moltissime camere e posti letto. Chiaramente viaggiando tutto il giorno arrivavo la sera e niente, facevo la doccia, posteggiavo il mezzo e mi riposavo, perché chiaramente insomma, stare ore e ore a viaggiare, insomma, mi fermavo per il pranzo, insomma, in piccole soste quando trovavo qualcosa di bello. Mi ricordo, per esempio, sono passato alle fonti del Clitunno il primo giorno, insomma, località abbastanza famose turisticamente, e poi niente, il terzo giorno da Roma sono arrivato giù fino a Pestum, dove a Pestum ho trovato un ostello, in pratica era una casa familiare delle persone squisite, e naturalmente ho potuto gustare
la cucina locale.
Sì, cucina locale. E come d'altronde anche nell'ultima tappa, per esempio, mi sono comprato le verdure che vendevano nei barattoli lungo la strada, una specie di caponate, e poi il pane di
fantastico.
Grano duro, che cioè, è una cosa spettacolare.
È ancora così al sud, te lo posso garantire. Tutte le volte vado d'estate mangio tantissimo pane, perché è veramente un'altra cosa.
Il pane, olive o queste verdure, veramente fai un pasto completo e gustosissimo.
Senti, il mezzo ce l'ha fatta tranquillamente, non ti ha dato nessun problema.
Mi ero portato dietro tante candele, 5-6 candele, perché temevo chissà cosa, ma in realtà non ho mai avuto problemi.
Essendo due tempi, essendo due tempi le candele si possono sporcare, quindi era giusto.
Sì. Però insomma io ero abbastanza competente, per cui insomma non c'era problemi di piccola manutenzione, insomma, no? Comunque andava benissimo.
Le chiappe a fine giornata come stavano?
No, ti ripeto, mi fermavo ogni tanto, per cui dove trovavo punti di interesse. Poi avevo la mia macchina fotografica, quindi niente, così prendevo foto ricordo, cioè, analogica, all'epoca analogicissima. No, te mi chiedevi Vallo di Lucania, era Vallo di Lucania,
il Vallo della Lucania, il mitico Vallo della Lucania.
Sì, si sale su, si in mezzo a Castagneto e siamo a qualche centinaia di metri, 600-700 metri, e lì appunto estivamente un temporale molto locale e naturalmente non c'era nessun riparo dove stare, fermarsi un attimo, per cui piano piano insomma sono scollinato, perché appunto c'è questa specie di passo, però poi sono andato giù e d'estate sono asciugato subito, ecco, quello.
Cirella di Diamante, perché c'era il tuo amico lì?
Sì, in campeggio, sì, e poi ho fatto tappa lì, insomma sono stato, ho fatto la vacanza.
Stefano, facciamo un break e poi ci racconti qualche altra cosa, stai lì, non ti muovere. Stefano, però qualche incontro, qualche persona che hai incontrato, qualcosa che ti ha dato un'ispirazione, qualcosa di particolare?
Allora, sicuramente negli ostelli è stata un'occasione di scambio, di incontrare altri ragazzi, viaggiatori, e quindi appunto ho fatto amicizia, per quanto così, uno scambio di opinioni, di osservazioni che potevi aver avuto durante la giornata, oppure sentivo da dove venivano loro e così via. Questo è uno degli aspetti insomma belli di incontrare le persone in questo sistema. E poi la gentilezza anche, appunto, mi ricordo degli ospiti dell'ostello di Peston, che era veramente squisito. Napoli, scusa, mi dimenticavo di Napoli, l'attraversamento di Napoli. Per arrivare a Peston attraversai Napoli, e quella è stata una cosa più impegnativa, perché ero anche un po' timoroso, perché le strade erano veramente sconnesse, era una cosa, e non avevo una moto da cross, quindi ecco, una cosa che mi ricordo era questa qui. E l'altra cosa bella ovviamente anche questa, le spremute di limone, che insomma anche quelli una cosa splendida. Mi fermai a un chiosco,
a un banchino, faccio...
sì ecco, questa cosa appunto mi è rimasta impressa, ecco, diciamo, sia la bontà di queste spremute che lo stato abbastanza precario, diciamo, del manto stradale, delle strade semplici che dovevo fare, insomma, erano tutte strade o statali o principalmente statali, insomma.
Ecco, com'è cambiata l'Italia secondo te da quegli anni, come l'hai visto nel tuo viaggio in motorino? Cosa è successo nel frattempo?
Ma più che altro ti posso dire questo, che secondo me è una cosa con cui molti ragazzi con cui ho avuto a che fare potrebbero cimentarsi, perché è una forma da una parte economica e dall'altra sfrutta le potenzialità di questi mezzi, che spesso molti si limitano a fare piccolissimi tratti oppure il giro dell'isolato o così via, mentre invece a partire dalla bicicletta, voglio dire, ma anche con un semplice ciclomotore puoi veramente esplorare il mondo con un budget, e quello era anche uno dei miei vincoli, un budget limitato, però sono stato benissimo, ecco, non mi sono fatto mancare nulla.
Ma non pensi che magari l'Italia di oggi è un po' più pericolosa per questo tipo di viaggi, e soprattutto anche i genitori sono molto più preoccupati, magari non lascerebbero teenagers avventurarsi in motorino per un viaggio così lungo, che ne pensi?
Però allora, intanto puoi andare in compagnia, e questa è già una dimensione che può essere più rassicurante, e poi puoi scegliere sicuramente itinerari secondari che veramente ti fanno scoprire un altro mondo, cioè non ci sono solo strade a alta velocità, autostrade, roba del genere, per cui è anche, cioè, più tranquillo. Poi se vai più piano ovviamente anche ci sono minori rischi, le strade che sono meno frequentate da mezzi di trasporto, camion, roba del genere, quindi insomma è una cosa secondo me veramente formativa, insomma, bella e formativa, ecco, ti fa scoprire le bellezze che abbiamo nel nostro territorio.
Ecco, allora ti posso dire che io non con un 50 ma con una Lambretta 200 alla fine degli anni 70 l'ho fatto almeno una mezza dozzina di volte, scendendo da Firenze fino giù a Pizzo Calabro, e con anche la cosa di, tutte le volte che l'ho fatto, di scegliere una via diversa per quanto possibile, e confermo quello che dici tu, che è proprio un altro. Ora, la Lambretta 200 va un po' più veloce di un Carelli 50, però diciamo l'effetto più o meno è quello: passi da paesini che non sapevi nemmeno esistessero, ti fermi al bar, prendi il caffè, c'è la gente che ti chiede da dove vieni, dove vai, perché si vede subito, no? C'hai lo zaino attaccato al mezzo, e quindi ti fermi dove non passa quasi mai nessuno, e quindi effettivamente c'è un modo di viaggiare completamente diverso. Non credo sia molto più di moda, però, Stefano, che ne dici?
Va bene, ci sono corsi e ricorsi, può darsi che appunto i ragazzi si possano anche incuriosire in questa cosa, secondo me è una sfida personale, quando... è un piacere, è una vacanza, quindi voglio dire,
ma poi come sei tornato su?
È sempre con il ciclomotore,
quindi l'hai fatto tu?
Ho fatto lo stesso itinerario, sì tranquillamente, sapevo già tutti i tempi, le tappe, i posti, quindi ero tranquillo da questo punto di vista.
Alla fine del viaggio come ti sei sentito? Quale sentimento prevalente è emerso, se ci hai pensato? Che cosa, se riesci a ricordarti, come ti sei sentito alla fine di aver completato questo viaggio?
Ma ero felice, avevo fatto una cosa che desideravo, perché io fin da piccolino ho sempre desiderato andare in giro con un mezzo a due ruote, e quindi niente, è stata più tappa. Poi dopo sono passato anche delle motociclette, anche a altri livelli, però ero veramente soddisfatto, insomma, anche di avercela fatta, perché all'inizio ero molto timoroso, insomma, che il mezzo reggesse, che potesse farcela e così via, mentre invece è andato tutto bene.
Grazie Stefano, davvero davvero un bel racconto. Sono proprio contento che ci hai reso partecipe di questo tuo viaggio nei lontani anni 70. Buona giornata, buona domenica.
A te, ciao, grazie.
Bene, mi fermo qui per questa puntata di Che ci fate lì, la trasmissione di Viaggi del Contro Radio Club. Rinnovo l'appuntamento per domenica prossima alle 10.35. A tutti una buona domenica e buona fortuna.